noi siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente, dove ben stretto sulla vita abbondante. Come e dove? Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Lo sapevi? Lo sapevi che possiamo comunicare direttamente attraverso il telefono ai numeri 800 098 650 oppure mandando dei vocali? Perché è più agevole ascoltare in radio che leggerli solamente a voce spenta. 342 92 73 681. Ebbene, ecco, io avrei veramente desiderio di ascoltare la vostra voce, la vostra viva voce. Ripeto il numero? Certo, 342 92 73 681. E adesso ci ascoltiamo la voce di Marco, che io proverò a contraffare in qualche maniera, e del suo Vangelo, del Vangelo secondo lui, e che recita così. Allora Gesù il Salvagente ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde, e quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100 e di 50. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, pieno di numeri questo tuo messaggio, Marco, alzò gli occhi al cielo, disse la preghiera di benedizione, poi cominciò a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. Il Salvagente ringrazia. Come si dice? Grazie. Il Salvagente dunque alza gli occhi al cielo, ed è necessario farlo per superare la quotidianità dei nostri conflitti inevitabili, dei nostri limiti e se vogliamo anche dei nostri egoismi. Il rimedio sta proprio in questa semplice azione, che non è una contrazione ma una superazione. È saper alzare gli occhi per benedire, spezzare, condividere e dare. Questi i verbi del verbo. Noi diamo ciò che siamo e ciò che abbiamo siamo. Noi siamo ciò che abbiamo e ciò che siamo, sostanzialmente. La coppia resiste contro tutte le intemperie ed esiste proprio seguendo questo modello. La famiglia, la società, la persona esiste in questo modo, con questi verbi. Quali sono i verbi? Benedire, spezzare, condividere e dare. Senza questi verbi nulla esiste e nulla resiste. È necessario dunque saper dire grazie, saper guardare il cielo, alzare gli occhi al cielo e andare oltre ai nostri limiti e steccati assurdi. E il Salvagente che fa? Marco, che fa il Salvagente? Diccelo. Beh, il Salvagente, secondo il tuo racconto di oggi, divide i 2 pesci. Ma lo sapevi, Marco, che il primo simbolo cristiano non era affatto la croce, ma il pesce? La croce è venuta molto più avanti, attorno al IV-IV secolo, dopo così il soffocamento sulla croce del Salvagente. Prima, all'inizio, il simbolo che lo contraddistingueva era proprio il pesce. Il pesce che in greco si dice ictus, è una sorta di acrostico, cioè ad ogni lettera corrisponde un significato. Ictus appunto significa pesce, dal quale viene il nostro mercato ittico ancora, e ogni iniziale, come dicevo, corrisponde a un titolo onorifico che veniva dato appunto a Gesù. Infatti Iesus da Ictus, Christos, Uios, Teu Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Ma soprattutto il pesce, e questo ci tengo a sottolinearlo, caro Marco, è una creatura. Ci pensavo ieri mentre ragionavo su questo acrostico Ictus. Il pesce è una creatura che vive in acqua. Beh, la palissiano, lo sanno tutti che i pesci vivono in acqua. Noi poi stiamo surfando sul Vangelo, sull'acqua, stiamo sfiorando superficialmente l'acqua del Vangelo, ma rimaniamo alla superficie e si sa bene il perché. Ma se ci immergessimo completamente, che cosa succederebbe? Beh, all'inizio ci si bagna solamente, ma gli esseri umani sott'acqua non possono vivere, ossia il pesce vive dove gli esseri umani non possono vivere. Vive nel luogo della morte, quindi il pesce è più forte della morte. Noi sott'acqua saremo come pesci fuori dall'acqua. Il pesce no, invece, fa il contrario. Capisci? Dunque, lui, il pesce, vive nella morte perché l'amore è più forte della morte. Ma il paragone è così, il simbolo non finisce solo qui, perché il pesce una volta fuori dall'acqua e viene mangiato e dà la vita. È pieno di simboli il tuo Vangelo, caro Marco. E anche noi abbiamo cercato, creduto e voluto che fosse così e siamo in onda, surfando con il Salvagente ben stretto sulla vita abbondante, surfando sul Vangelo. Allora Gesù, il Salvagente, a proposito, ordinò di far sedere tutta la gente a gruppi sull'erba verde. Questo lo sapevamo già, anche perché l'erba difficilmente non è verde quando c'è il miracolo. Erano nel deserto e adesso questo gregge senza pastore si ritrova nell'erba verde. Dunque, già la presenza del Salvagente che scende dalla barca e ne ha compassione decreta il miracolo. E quelli si misero seduti in ordine, erano senza pastore, quindi disordinati, a gruppi di 100 e di 50, in perfetto ordine. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, tanti numeri, 150, 5000, 2 pesci, 5 pani. Alzò gli occhi al cielo, disse la preghiera di benedizione, poi cominciò a spiegare e a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. E ci stavamo concentrando prima dello slot musicale sul tema dei pesci, perché il pesce è una creatura straordinariamente vitale, difficilmente si riesce a prenderla tra le mani perché sguscia via. Ecco l'acrostico greco ictus, che significa pesce, ha sì che ogni iniziale corrisponda a un titolo onorifico. Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, in greco si dice ictus. Ma soprattutto, e riflettavamo su questo, il pesce è una creatura che vive in acqua. L'apalissiano, lo sanno tutti, caro il mio Watson, direbbe Sherlock Holmes. Non serve essere un gran detective per sapere che i pesci vivono in acqua e fuori dall'acqua sono dei pesci fuori d'acqua. Ebbene, noi stiamo surfando, ma rimaniamo alla superficie. Ma se ci si immergesse e se provassimo a respirare sott'acqua, non avendo le branchie, avendo solamente la muta in neoprene, soffocheremmo, moriremmo, annegheremmo, affogheremmo. Beh, saremmo come pesci fuori dall'acqua, perché il pesce fuori dall'acqua non respira. Il pesce invece fa il contrario rispetto agli esseri umani. E da qui la riflessione. Il pesce vive nella morte perché l'amore è più forte della morte. O meglio, il Salvagente riesce a vivere anche nella morte perché l'amore è più forte della morte, ma non solo, perché quando il pesce viene tirato fuori dall'acqua, certo il pesce muore, e quando muore si fa cibo, e riesce a dare la sua vita a coloro che se ne nutrono con gusto. Ebbene, nel pesce convivono dunque la vita e la morte. Questa creatura che può vivere anche nella morte, quindi non muore nella morte. Scusami il gioco di parole, ma mi sembra un bel ragionamento, almeno per me, che lo sto sto facendo una sorta di scioglilingua davanti al microfono. Se è vero che l'uomo è ciò che mangia, è possibile prendere alcune qualità da questo pesce. Il pesce che ci dà anche fosforo e quindi intelligenza ci permette di comprendere che dietro a questo pesce, oltre all'acrostico Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, c'è anche la qualità di saper vivere in un luogo che per noi è sconosciuto, anzi obbligatoriamente interdetto. Chi mangia del pesce, che è simbolo di Cristo, vive nella morte dell'acqua e anche se muore la sua vita diventa nutrimento per tutti. Oh, un simbolo solo, Marco, e 1000 significati, sei davvero gigantesco. Io vorrei comunicarti uno scoop, caro Marco. Tutto il Vangelo è scritto proprio per spiegare questo corpo che è dato per noi, che non è un panino grande, no, ma un piccolo segno, perché più è piccolo il segno e più grande è il suo significato. Se fosse un pane grande, potrei dire mi sazia perché è un pane grande, no? Ma lui invece si fa piccolo e mi sazia dello spirito che ho dentro. Lui ha dato la vita per me, non so se riesco a spiegare. E grazie a lui la morte non c'è più. Ed è quello che mi permette di vivere tutta la mia vita vincendo la paura della morte quotidiana, o la morte quotidiana che è l'egoismo nella condivisione, e che mi guarisce in tutte le relazioni, giorno dopo giorno, e mi assimila a sé. Chi mangia di me vivrà di me in eterno. Queste sono sempre le parole del Salvagente. È il Vangelo dunque che va masticato, il Vangelo è tutta una spiegazione di cosa significhi questo corpo dato per noi. E il protagonista del Vangelo, caro Marco, è sempre lui, il Salvagente, il suo corpo che diventa dono, e noi diventiamo corpo nel momento in cui ci nutriamo di quel. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto sulla vita abbondante. Io ho un nome invece, cara Francesca, mi chiamo Davide Mozzato, sono lo speaker radioattivo, e credo tu lo sapessi già. È possibile comunicare direttamente con me, con RWS, con la redazione di RWS al telefono. I numeri sono 800 098 650 o il 342 9273 681 681, dunque 342 92 73 681 per mettersi in comunicazione con RWS o con la trasmissione direttamente. Siamo in onda surfando sul Vangelo. Allora, Gesù il Salvagente, lo ripeto per l'ennesima volta perché voglio che mi entri nelle orecchie questa frase. Gesù il Salvagente ordina che tutti si siedano a gruppi sull'erba verde, e quelli si misero seduti in ordine a gruppi di 100 e di 50. Dunque ascoltano il comando che viene dal Salvagente e rispondono affermativamente, sapendo anche, mostrando di sapere anche contare. Non sono solamente pecore senza pastore, ma sono uomini e donne consapevoli del dono che viene fatto loro. Erano nel deserto, in un luogo isolato, ora sono sull'erba verde e comprendono la ricchezza di questo miracolo che si sta per avverare. Il Salvagente prende i 5 pani e i 2 pesci, alza gli occhi al cielo e dice la mia versione, ma non credo che una preghiera si possa dire, ringrazia. E poi comincia a spezzare i pani e a darli ai discepoli perché li distribuissero. Dei verbi veramente vitali, prendere, ringraziare, spezzare, distribuire. Bellissimi verbi. Anche i 2 pesci li fece distribuire a tutti. Mi raccomando, i pesci sono fondamentali in questo tuo racconto, che ha molto del reale e molto anche del simbolico, del normale simbolico, perché tutto il tuo Vangelo e anche quello dei tuoi colleghi, va detto, è scritto proprio per spiegare cosa significhi io do il mio corpo per voi. Queste sono parole del Salvagente, famosissime, no? E dunque tutti i Vangeli sono commento e spiegazione di questo mistero. Che cosa significa? Che l'ictus, Gesù Cristo, figlio del Dio, è il pesce sostanzialmente, dà il suo corpo per noi. Un corpo che va mangiato poi e condiviso con rendimento di grazie, con benedizione, che in greco si dice appunto Eucharistos, dal quale viene Eucaristia. Ebbene, il Vangelo non è altro che una grandissima celebrazione e rivelazione eucaristica, si può dire così. E dunque il banchetto eucaristico che abbiamo di fronte, che si svolge di fronte ai nostri occhi, rimane agli antipodi rispetto al banchetto di Erode e i suoi vips da copertina patinata. E anche è il contrario del banchetto che si è svolto unilateralmente nell'Eden, in questo racconto del Genesi. Chi si ricorda? Alzi la mano chi si ricorda l'atteggiamento di Eva in quel banchetto. Cosa fece Eva? Eva prese, ma nel senso di rubare. No, non prende con rendimento di grazie, ma prende, ruba, mangia e non condivide con nessuno. Solo dopo essersi resa conto del suo tradimento, allora cerca il complice. Quindi Eva è in qualche maniera, l'atteggiamento di Eva è in qualche maniera il prototipo, il simbolo di quello che facciamo tutti, prendiamo non con rendimento di grazia, ma per possedere. Poi abbiamo bisogno della complicità di qualcuno, perché da soli non si può tenere il peso. Ebbene, da quel gesto e quell'atteggiamento è nata, sappiamo, almeno così dal racconto genesiaco, è nata l'iter che ci porta poi al boccheggiare, alla morte. E ora ci si trova qui, assieme al salvagente, in un luogo isolato, delle pecore senza pastore, il pastore che scende dalla barca, va loro incontro, ne ha compassione, il deserto diventa un giardino e l'erba è verde, luogo di pascolo inatteso per le pecore senza pastore. Lui benedice, lui che è il pastore benedice, prende, condivide e dà loro da mangiare. E questo è il banchetto della vita. Ebbene, il banchetto della vita si svolge nel rendimento di grazie. È lì che nasce l'uomo nuovo, da un Dio che non possiede un bel nulla, ma si mette nelle mani di tutti. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo dato per voi. Questo è il Vangelo sul quale stiamo surfando. Noi siamo in onda, come sai, surfando sul Vangelo, e credo tu sappia ormai, Marco, a memoria, queste righe che abbiamo letto qui su questa emittente almeno un centinaio di volte, no, ma almeno una ventina di volte. Ma sono veramente delle righe pennellate che mi piacerebbero davvero rimanessero stampigliate sulla mia coscienza. Allora il salvagente ordinò di far sedere tutta la gente, questo si sa, gruppi sull'erba verde, gruppi di 50, 100, quindi con un discreto ordine. Gesù quindi prende i 5 pani e i 2 pesci e, dopo aver reso grazie, li distribuisce ai discepoli affinché loro possano fare altrettanto. Ma su una cosa abbiamo riflettuto poco, ed è un dettaglio che ci sarà utile anche nella prossima sequenza evangelica. Immagino, Marco, tu abbia voglia di mandarmi il seguito, cioè quando Gesù lascia i suoi soli sulla barca e poi si presenta di notte camminando sull'acqua. Camminando sull'acqua, non ci credo. Ma non è quello il punto, non è quello il miracolo. Se hai tempo e pazienza, Marco, rifletteremo insieme su quella vicenda famosa. E la cosa che mi preme adesso è che mangiarono tutti. Tutti furono sazi, a differenza del banchetto, quello di Erode, dove non mangia nessuno. Qui mangiano tutti e sono sazi e stanno bene. E levarono di frammenti un pieno di 12 ceste e anche dai pesci. Quindi 12 ceste sono avanzate di pesce e pane, ed erano quelli che mangiarono i pani 5.000 uomini. Ecco, qui mangiano tutti. Quello nel banchetto finito in tragedia non mangia nessuno. Qui sono sazi tutti. Al banchetto falso di Erode si finisce con lo stomaco chiuso dall'angoscia della morte, della verità, dalla morte della parola. Si finisce con la nausea di vedere questa ultima portata, la verità mozzata. E cosa c'è ancora da dire? Avanzano 12 ceste, mamma mia. Questa è tanta roba, 12 ceste di roba da mangiare, in un periodo nel quale non ci sono frigoriferi, non ci sono congelatori, non ci sono luoghi nei quali far mantenere questa roba, anche perché i discepoli sono ondivaghi, girovaghi, sono nomadi, non hanno una casa con una cantina nella quale depositare questa roba qui. E 12 è un numero famoso, è inutile dirlo, 4 per 3 fa 12, 4 più 3 fa 7, 12 e 7 sono i numeri più famosi che troviamo nella Rivelazione. 12 sono i mesi dell'anno, certo, e 12 sono le tribù di Israele. Cioè, che cosa vuoi dire, Marco, attraverso questa rendita? Che di questo pane ce ne avanza sempre? Cioè 12 mesi l'anno e per tutti, 12 tribù. Quindi ce n'è per tutti e per sempre. E più ne dai, questo è l'altro gioco che c'è all'interno di questo brano, più ne dai e più ne avanzi, ma non è che raccogli gli avanzi premasticati da qualcuno, no, è tutta roba buona, E quelli che mangiarono, si insiste sul mangiare, erano 5.000 uomini. Perché 5.000? Chi si è messo lì a contarli tutti? Non è che c'era, che ne so, il ministero degli interni dell'epoca che conta quante persone ci sono nella manifestazione in piazza. Lì non so se davvero i discepoli si sono messi a contarli tutti, tutte le teste. Poi alcuni tuoi colleghi, Marco, aggiungono contando solamente i maschi, quindi senza contare le donne e i bambini. E quindi erano molti di più. Questi 5.000 è simbolico, probabilmente anche questo, perché troviamo negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 4, quando si descrive la prima comunità cristiana, come viveva, si dice appunto che la moltitudine dei credenti, all'inizio del capitolo ci dice che erano 5.000. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede erano di un cuore solo e di un'anima sola. Dunque, queste pecore senza pastore, una volta mangiato del pane del salvagente, una volta entrati in quella dimensione, sono di un cuore solo e di un'anima sola. Nessuno diceva che era di sua proprietà quello che gli apparteneva. Ogni cosa era comune. Cioè, il miracolo sta nell'esorcismo del possesso e della proprietà. Non contano più nel momento in cui si vive di ringraziamento. E godevano di grande simpatia del popolo, e nessuno tra di loro era bisognoso, perché tutti quanti possedevano campi e case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Un altro mondo, un altro mondo.